L'attuale sistema monetario, basato sul denaro creato dal nulla, produce inflazione e debito.
Saiftian Ammous, il Fiat Standard, 2021. Perché leggere questo libro?
Nel Fiat Standard, l'economista di fama mondiale Saiftian Ammous prosegue lo studio cominciato nel suo capolavoro, il Bitcoin Standard, applicando la sua personale lente analitica all'attuale sistema monetario internazionale fondato sulle monete fiat, cioè create dal nulla dalle banche centrali. A suo parere, il Fiat Standard si è imposto sul precedente Gold Standard basato sull'oro, non solo perché è stato imposto dagli Stati, ma anche perché, pur con i suoi grossi difetti, a partire dalla sua inevitabile caratteristica inflazionistica, rimediava alcuni difetti presenti nello standard aureo. Le valute fiat hanno una scadente commerciabilità nel tempo, dato che tendono a perdere valore, ma rispetto all'oro hanno una maggiore commerciabilità nello spazio, grazie ai minori costi di trasporto e di transazione. Il Bitcoin, conclude Ammous, potrebbe essere la soluzione ottimale perché, come oro digitale, unisce l'elevata commerciabilità nello spazio con un'eccezionale commerciabilità nel tempo.
Riassunto. Dal gold standard al fiat standard.
Per secoli la sterlina inglese aveva goduto della reputazione di essere considerata alla stregua dell'oro. Ma il 6 agosto 1915 la Banca d'Inghilterra sospese la convertibilità in oro di tutte le obbligazioni governative e bancarie, segnando l'inizio dell'allontanamento dal sistema monetario globale del gold standard. Mentre quest'ultimo era basato sulla stabilità e affidabilità di una risorsa naturale, il nuovo standard monetario globale fu costruito intorno alle politiche fiscali dei governi, da cui appunto il termine fiat. In latino, infatti, la parola fiat significa che sia fatto, e in inglese viene utilizzata per indicare un decreto formale, un'autorizzazione, una regola. Tale termine ben definisce l'attuale standard monetario che ha sostituito alle decisioni del mercato gli ordini del governo. Sebbene questo annuncio della Banca d'Inghilterra e altri simili comunicati dell'epoca vennero presentati al pubblico come misure temporanee di emergenza, necessarie per far fronte alla Grande Guerra, a distanza di oltre un secolo nessun governo ha ancora ripristinato la convertibilità in oro della propria valuta. Quella sospensione, invece, rappresentò la prima pietra di una infrastruttura finanziaria che si sarebbe consolidata divenendo permanente, malgrado le ripetute promesse dei governi ai cittadini di fermare la forte inflazione, tornando allo standard aureo al termine del conflitto. Solo gli Stati Uniti, nel 1922, ripristinarono la convertibilità in oro del dollaro. Nel 1913 era stata però istituita, praticamente per la prima volta nella storia del paese, una banca centrale, la Federal Reserve, le cui politiche monetarie espansionistiche provocarono un'enorme bolla che esplose nell'ottobre del 1929 con il crollo del mercato azionario. Il boom economico degli anni 20 lasciò così il posto alla depressione degli anni 30. Questo susseguirsi di bolle economiche e collassi finanziari, con cicli continui di boom e crisi, sono diventati una costante del fiat standard in tutto il mondo, al punto che i moderni libri di testo economici trattano il fenomeno come se fosse connaturato ai sistemi economici, similmente al normale e inevitabile susseguirsi delle stagioni. Durante la Grande Depressione degli anni 30, il governo degli Stati Uniti mise in atto politiche fiscali e monetarie espansionistiche per scongiurare il collasso bancario e dell'economia. Tali politiche non sarebbero state sostenibili mantenendo la convertibilità del dollaro in oro. Nel 1933 il presidente Roosevelt abbandonò quindi nuovamente il gold standard e ordinò agli americani di consegnare al tesoro l'oro che possedevano, in cambio di banconote ad un tasso di cambio svalutato. Le misure interventistiche di Roosevelt ebbero risultati disastrosi, prolungando di una dozzina d'anni una crisi che, altrimenti, sarebbe stata di breve durata come la precedente crisi del 1920-1921, nella quale l'amministrazione Harding aveva reagito senza intervenire nell'economia. In sostanza, con Roosevelt era nato un protocollo per instaurare un fiat standard, che in seguito venne applicato da ogni nazione del mondo. generare deficit insostenibili, fare default sul debito confiscando l'oro e limitandone la circolazione, sospendere la convertibilità della valuta, aumentare la quantità di banconote in circolazione e, laddove possibile, provare a convincere eventuali stati satellite ad adottare la propria moneta quale valuta di riserva nelle loro banche centrali. Gli Stati Uniti furono il paese che applicò il protocollo meglio di chiunque altro.
Gli accordi di Bretton Woods.
Nel 1944 venne istituito, con la conferenza di Bretton Woods, un nuovo sistema monetario internazionale chiamato Gold Exchange Standard, in base al quale il dollaro americano divenne la valuta di riferimento e tornò ad essere convertibile in oro presso la Fed, ma solo per le altre banche centrali. Il governo degli Stati Uniti, infatti, continuò a proibire agli americani il possesso di oro e in maniera simile anche la maggior parte degli altri paesi introdusse restrizioni alla proprietà e al commercio del metallo. Negli anni 60, tuttavia, l'aumento enorme della spesa pubblica per finanziare la guerra del Vietnam e i programmi assistenziali della grande società di Lyndon Johnson generarono dei problemi di liquidità. Proprio come era accaduto per la Gran Bretagna nel 1914, gli Stati Uniti si ritrovarono nell'impossibilità di convertire i propri dollari in oro. Le banche centrali europee, infatti, avevano cominciato a chiedere la conversione in oro delle riserve in dollari che avevano accumulato nel corso degli anni, ma che valevano sempre meno. Impossibilitato a far fronte a queste richieste, il 15 agosto 1971, il presidente Richard Nixon abbandonò definitivamente la convertibilità in oro del dollaro. Con questa decisione il governo americano inaugurò di fatto il nuovo sistema monetario fiat a livello globale. Il fiat standard, quindi, non è il risultato di un progetto ordinato e preciso. Costituisce invece l'inevitabile esito geopolitico del matrimonio tra moneta e Stato, durato 60 anni, con quest'ultimo sempre impegnato nella ricerca di una qualche disperata soluzione al problema dell'incombente insolvenza del settore bancario. La storia della moneta fiat è quindi la storia dei tentativi di gestire default nazionali e internazionali causati dalle stesse istituzioni finanziarie governative. Non c'è mai stata l'intenzione di introdurre una tecnologia progettata specificatamente per fornire una moneta sana e onesta o per migliorare le modalità di trasferimento del denaro. Oggi la rete fiat comprende circa 190 banche centrali aderenti al Fondo Monetario Internazionale, così come decine di migliaia di banche private con molte filiali sul territorio. Il sistema fiat ha raggiunto così un'adozione universale. Quasi tutti noi su questo pianeta abbiamo a che fare con un nodo fiat o maneggiamo banconote emesse da questi nodi. L'adesione alla rete però non è volontaria. Ad eccezione di alcune tribù primitive e isolate, infatti, ogni essere umano sulla Terra è sottoposto a un nodo regionale all'interno del quale è costretto a versare tasse in valuta fiat locale. Il mancato pagamento può comportare l'arresto fisico, il carcere e persino la pena capitale. Indubbiamente tutti i potenti incentivi che mancano all'oro e al Bitcoin.
La natura inflazionistica della moneta fiat.
Tuttavia, mentre l'oro non era liberamente inflazionabile, nel fiat standard i politici e i banchieri trovano sempre nuove scuse per espandere il credito e trasformarlo in denaro. Le varie tutele politiche, costituzionali e intellettuali contro l'inflazione sono riuscite solo in maniera sporadica, temporanea e inaffidabile a controllare la creazione di debito sottoscritto dalle banche centrali. Nel sistema fiat, il freno più efficace contro la crescita incontrollabile della massa monetaria è sempre stata l'inevitabile recessione deflazionistica in cui presto o tardi si conclude il ciclo economico. I dati relativi a 167 paesi mostrano, nel periodo compreso tra il 1960 e il 2020, un tasso di crescita medio annuo dell'offerta monetaria del 29%. Con un incremento medio pari al 6,5% annuo, la Svizzera è la nazione con il dato più basso. Al secondo posto gli Stati Uniti con il 7,4%, al terzo la Svezia con il 7,9% e al quarto la Danimarca con l'8,2%. Questi quattro casi con la minore inflazione monetaria ci forniscono una ragionevole idea di cosa potersi aspettare, nel migliore dei casi, sotto un Fiat standard.
I benefici della deflazione.
La fobia da deflazione degli economisti e dei politici moderni è giunta a livelli patologici, per cui anche un calo naturale dei prezzi, causato dall'aumento della produttività, viene considerato economicamente catastrofico. In verità questa deflazione è una caratteristica sana, normale e sostenibile di un sistema di mercato che funziona correttamente, proprio in virtù di uno strumento monetario caratterizzato da un basso tasso di crescita dell'offerta. Una forma sana di denaro come l'oro o Bitcoin, a basso tasso di crescita, tende quindi a diventare più preziosa in termini di beni e servizi reali. Per tale ragione, coloro che posticipano i consumi, ovvero i risparmiatori, godono nel tempo di un progressivo aumento del potere di acquisto del denaro che hanno messo da parte. La diminuzione dei prezzi è infatti semplicemente una risposta naturale del mercato all'aumento della produzione di beni e servizi. Contrariamente a quanto sostengono gli economisti keynesiani, il normale calo dei prezzi causato dalla deflazione non ha alcuna devastante conseguenza per la società dovuta alla riduzione delle spese individuali. Non è vero che con l'aspettativa di un calo dei prezzi le persone cesserebbero di spendere. Probabilmente sarebbero più propense a conservare il denaro nell'aspettativa che il suo valore aumenti, ma avrebbero comunque bisogno di spenderlo per sopravvivere. A parità di altre condizioni, l'utilizzo di una moneta sana si traduce probabilmente in una riduzione della spesa presente, ma conduce a una maggiore spesa futura. L'esempio migliore per illustrare questo punto viene dall'industria dei computer che, anche in presenza di moneta fiat inflazionistica, continua a realizzare prodotti sempre più economici. Nel 1980, un disco rigido da un megabyte costava circa $3.500. Nel 2020, la stessa quantità di dati, contenuta in un hard disk di dimensioni ben maggiori, vale una frazione di centesimo. Nonostante ciò, le persone hanno continuato ad acquistare ed utilizzare proficuamente i dischi rigidi per decenni. Quando si effettua un acquisto, infatti, il confronto non viene fatto tra il prezzo attuale del bene e il suo ipotetico prezzo futuro, ma tra il costo attuale e il beneficio presente che se ne può trarre. Anche sapendo per certo che il prezzo diminuirà, i benefici derivanti dall'acquisto immediato del bene possono superare i costi associati all'attesa e ad un suo utilizzo futuro. Chi ogni giorno compra un telefono o un computer portatile lo fa pur sapendo che nel giro di qualche mese costerà meno e sarà disponibile un prodotto migliore. Tutti i giorni milioni di persone nel mondo acquistano beni perché ne hanno bisogno nel presente, non solo nel futuro. Il tempo che abbiamo da vivere è limitato, e le persone vogliono godere dei benefici della produzione nel presente. In poche parole, tutta l'apologia keynesiana dell'inflazione non regge a 5 minuti di intelligente e perspicace indagine.
Moneta fiat, consumismo e decivilizzazione.
Nel corso della storia umana, la concorrenza tra i mezzi monetari ha ridotto il valore della moneta facile da riprodurre a favore di quella con offerta più rigida. In altre parole, si è avuta una lenta demonetizzazione delle monete meno buone a favore delle alternative più sane. Conchiglie, perle di vetro e sale hanno lasciato il posto ai metalli. Tra questi, quelli più facili da estrarre hanno ceduto il posto ai metalli con offerta più rigida. Il ferro venne demonetizzato migliaia di anni fa, il rame centinaia di anni fa, e l'argento cominciò a perdere il proprio ruolo monetario nel XIX secolo. All'inizio del XX secolo, quasi tutta l'umanità si ritrovò sotto un gold standard internazionale. Ciascuno poteva immagazzinare il valore della propria ricchezza in un metallo la cui offerta aumentava di circa il 2% all'anno rispetto allo stock esistente e il cui valore era destinato ad apprezzarsi nel tempo in maniera attendibile. L'introduzione del denaro fiat ha fermato e invertito questo processo apparentemente inesorabile verso forme di denaro sempre migliori. Il miglior denaro fiat oggi disponibile ha un'offerta che aumenta, nel migliore dei casi, di circa il 7% all'anno e di due o tre cifre all'anno nei casi peggiori. Non sorprende quindi che le capacità di risparmiare valore nel tempo siano diminuite mentre si è aumentata notevolmente l'incertezza legata al futuro. privandoci di una moneta che si apprezza nel tempo e quindi di un modo affidabile con cui poter trasferire valore nel futuro, la moneta fiat ci ha fatto regredire ad uno stadio più primitivo, in cui era normale aspettarsi che la ricchezza diminuisse con il passare del tempo o, addirittura, che si perdesse del tutto. Con una moneta più debole è più difficile fare dei piani per il futuro e il domani diventa più nebuloso ed incerto. Di fatto, è come se il denaro fiat imponesse una tassa sulle provviste che abbiamo accantonato, incentivando il soddisfacimento dei bisogni di più breve termine. L'effetto più immediato di una moneta debole è infatti l'aumento dei consumi e quindi la contestuale riduzione dei risparmi. Gli esempi più evidenti di questo fenomeno si ritrovano nei paesi devastati dall'iperinflazione, come la Germania degli anni 20 o, più di recente, lo Zimbabwe, il Venezuela o il Libano. Appena ricevuto il pagamento dello stipendio, la gente si precipita immediatamente a spenderlo per convertirlo in generi alimentari o altri beni essenziali, prima che perda ulteriormente il suo potere d'acquisto. Ma anche nei paesi caratterizzati da un normale tasso di inflazione, la moneta fiat ha diffuso inevitabilmente una cultura del consumo di massa. Una moneta che perde valore, infatti, fornisce un valore negativo all'atto di ritardare il consumo per risparmiare.
Il valore del risparmio.
L'uso della moneta metallica come strumento di risparmio ha funzionato per migliaia di anni. La vetta è stata raggiunta con le monete d'oro. Esse possedevano il miglior grado di commerciabilità nel tempo e nello spazio, perché erano riconosciute a livello mondiale e mantenevano il valore nel corso dei secoli. Grazie alle monete d'oro, chiunque poteva risparmiare e aspettarsi che i propri risparmi conservassero valore nel lungo periodo. I bambini iniziavano a farlo fin dalla nascita, tramite l'oro che amici e parenti tradizionalmente regalavano ai genitori del neonato. L'educazione al lavoro e al risparmio avveniva già in tenera età, e crescendo maturava spontaneamente il desiderio di essere più produttivi per guadagnare e risparmiare ancora di più. Raggiunta l'indipendenza ci si sposava, si comprava casa e si metteva su una famiglia. L'atto di risparmiare continuava per tutta la vita, al termine della quale la ricchezza accumulata passava alla generazione successiva. Solo il risparmio rende possibile investire e accumulare capitale. Quanto più una società risparmia, tanto migliore sarà la qualità della vita delle generazioni future. Oggi invece le giovani generazioni nascono in famiglie già indebitate e vivono tutta la loro vita nel debito. Per farsi strada nel sistema fiat, occorre infatti accumulare debiti su debiti, ed è così che oramai vive la maggior parte delle persone, accumulando debiti per tutto il corso della vita.
Obbligati ad investire.
In un'economia come quella moderna, basata su una moneta non sana, il contante non vale niente, come sa bene qualsiasi gestore patrimoniale. Il risparmio è quindi detenuto sotto forma di titoli di Stato, obbligazioni o azioni. In altre parole, per cercare di preservare dall'inflazione il valore prodotto dal proprio lavoro, i risparmiatori sono costretti ad interessarsi di mercati e titoli mobiliari. Dare stabilità ai propri risparmi diventa un compito difficile e ciò, in ultima analisi, limita la capacità di pianificare il proprio futuro. Nel sistema fiat è praticamente necessario guadagnarsi i soldi due volte, una prima volta con il lavoro e una seconda investendoli per combattere l'inflazione. La moneta d'oro evitava tutto questo. Nel fiat standard, persino il mantenimento della ricchezza già posseduta richiede un'adeguata gestione attiva del portafoglio e capacità decisionali avanzate. Per molti è un problema non da poco. Per essere in grado di far tutto ciò, infatti, è necessario sviluppare conoscenze in diversi ambiti. Gestione del portafoglio e del rischio, valutazione di azioni e obbligazioni, mercati del credito, mercati immobiliari, andamenti macroeconomici a livello globale, politiche monetarie nazionali e internazionali, mercati delle materie prime, sviluppi geopolitici e tanti altri campi di studio altamente specializzati. Per quale motivo dottori, atleti, ingegneri, imprenditori o semplici impiegati che svolgono bene il proprio lavoro dovrebbero essere costretti a sviluppare una specializzazione in tutti questi ambiti al solo fine di mantenere la ricchezza guadagnata sul mercato del lavoro? In assenza di una buona riserva di valore, tutti costoro sono costretti a pagare dei professionisti, che che li aiutino a raggiungere i propri obiettivi finanziari. Ciò nonostante solo una piccola minoranza riesce a ottenere rendimenti positivi, la stragrande maggioranza, invece, deve continuare a lavorare e guadagnare sempre di più per non perdere la propria ricchezza.
Obbligati ad indebitarsi.
Per avere successo nel mondo fiat, la strategia finanziaria corretta consiste nell'indebitarsi continuamente e il più possibile, essendo meticolosi nell'effettuare tutti i pagamenti entro le scadenze ed usando le somme prese a prestito per comprare beni reali che generino rendimenti futuri. Questo permette di usufruire di tassi via via inferiori, grazie al progressivo miglioramento della propria affidabilità creditizia, e di immagazzinare la propria ricchezza in beni che non possono essere svalutati facilmente come il denaro. Nel sistema fiat, l'alternativa a non indebitarsi è quella di una lenta e continua perdita di ricchezza. Nel fiat standard la moneta diventa una passività, piuttosto che una forma di protezione contro l'incertezza futura. Invece di avere dollari sonanti per fronteggiare le necessità future, abbiamo debiti da rimborsare e dobbiamo lavorare tutta la vita per farlo. L'antica saggezza delle nostre nonne si è capovolta. Invece di risparmiare per cercare di cavarsela nei momenti difficili, il sistema fiat ci costringe a prendere a prestito dai bei tempi futuri.
Commerciabilità nel tempo e nello spazio.
Il fatto che tale sistema sopravviva e continui a funzionare, nonostante questi suoi numerosi ed evidenti difetti, non può essere attribuito semplicemente al caso. Sarebbe irragionevole, alla luce di tale longevità, considerare la moneta fiat una truffa sull'orlo del collasso, come da decenni fanno molti detrattori. Benché non siano un prodotto di libero mercato, è innegabile che molte valute fiat abbiano funzionato per gran parte dell'ultimo secolo, facilitando gli scambi commerciali in tutto il pianeta. Se il grande vantaggio di Bitcoin sulla moneta fiat è la sua maggiore commerciabilità nel tempo, dato che consente di conservare il valore nel futuro, il vantaggio della moneta fiat sull'oro è stato la sua maggiore commerciabilità nello spazio. L'oro è stato spodestato dalla moneta fiat proprio a causa dei suoi elevati oneri di trasporto, che si traducono in una perdita rilevante di valore nel commercio a lunga distanza. La commerciabilità nello spazio rappresenta il concetto chiave per capire come il sistema monetario fiat si sia evoluto e sia sopravvissuto, nonché il fattore più importante per valutare Bitcoin quale minaccia per governi e banche centrali. Potendo liquidare centinaia di migliaia di transazioni a livello mondiale, indipendentemente dalla distanza geografica, Bitcoin gode di una commerciabilità nello spazio di gran lunga superiore all'oro. Inoltre, non avendo confini da attraversare e potendo regolare i pagamenti in via definitiva nel giro di qualche ora, non è soggetto ai decreti di alcuna autorità politica.
Vita fiat.
L'avvento del sistema fiat ha favorito ovunque una mentalità orientata al presente e al consumo immediato rispetto ad un orientamento di lungo periodo. Inoltre, avendo i governi acquisito capacità di spesa praticamente illimitata, grazie alla possibilità di stampare denaro, quasi tutti i settori della società sono stati alterati e corrotti dalla spesa governativa. Per fare un primo esempio, nonostante i miglioramenti nelle tecnologie edilizie, oggi gli edifici, ovvero i beni di consumo più durevoli a disposizione dell'essere umano, hanno una vita più breve perché si tende a ridurre i costi di costruzione. Nel sistema aureo, invece, le case erano costruite per durare a lungo. È sufficiente passeggiare per una qualsiasi città tra edifici del XIX e XX secolo per accorgersi delle marcate differenze stilistiche tra le rispettive architetture. Fra le vittime dell'accorciamento delle preferenze temporali vi è anche la famiglia. Chi decide di mettere su famiglia è tipicamente orientato al futuro e si sacrifica per realizzarlo. Con una moneta sana che si apprezza in termini reali, questo sacrificio diventa meno pesante. Quando il denaro non finanziava lo stato sociale, la famiglia rappresentava l'unica speranza per affrontare al meglio certe fasi delicate della vita, come l'infanzia e la vecchiaia. Ma se istruzione, servizi all'infanzia, sanità e pensione diventano una responsabilità a carico dello Stato, la necessità di formare una famiglia si riduce e i sacrifici richiesti per crearla perdono efficacia. In sintesi, come subentra lo Stato a garanzia del futuro, i legami familiari necessariamente si indeboliscono. Un tempo invece l'incentivo ad investire nelle relazioni familiari era sentito quasi da tutti. I bambini ascoltavano e davano retta agli adulti di famiglia, mentre questi ultimi avevano un forte incentivo a mantenere tra loro ottimi rapporti. Fare figli era anche il modo migliore per prepararsi alla vecchiaia. Oggi invece è molto comune vedere persone che protraggono la propria adolescenza indefinitamente, sprecando gli anni migliori per sciocchezze senza significato, che offrono piaceri effimeri, ma poche sicurezze o soddisfazioni di lunga durata. Insieme all'architettura, all'arte, alla famiglia, anche la qualità degli alimenti è in costante declino. Le diete industriali basate su cibi artificiali come oli di semi e vegetali, mais, soia, alimenti con pochi grassi, zuccheri e farine raffinate che danno assuefazione, hanno sostituito i cibi sani e nutrienti di un tempo come le carni grasse. Tali sostanze, insieme ad altri prodotti industriali tossici, sono state rifilate al mondo intero tramite un secolo di propaganda e politiche governative, il tutto finanziato dalla moneta fiat. L'obesità dilagante è un effetto di questo sistema.
La corruzione della scienza e dell'istruzione nel mondo fiat.
Il finanziamento statale con il denaro fiat ha prodotto delle gravi distorsioni anche nei campi dell'istruzione e della scienza. Le scuole pubbliche e le università sono diventate infatti centri di indottrinamento all'ideologia statalista. Uno dei più perniciosi effetti della fiatizzazione delle università moderne è stato infatti la distruzione del metodo scientifico. Ciò che oggi viene fatto passare per scienza è un mix di propaganda statale, pubblicità a grandi aziende, collocamento lavorativo per soldatini ubbidienti e diffusione di pubblicazioni, il cui contenuto non è né comprensibile né rilevante. In particolare, le facoltà umanistiche sono degenerate in un oceano di rancore e rabbioso vittimismo, colmo di luoghi comuni del politicamente corretto e privo di sostanza. Il risultato finale è un cumulo di laureati senza alcuna utilità sociale, ma con un forte talento nell'offendersi per tutto. Tali dipartimenti continuano ad aumentare di numero, mentre i professori che vi lavorano vengono remunerati senza sottostare al banco di prova del libero mercato. Grazie alla stampante monetaria, questi possono continuare a ricevere inesauribili finanziamenti a fondo perduto, mentre passano il tempo a inveire contro demoni immaginari. Non c'è da stupirsi che questi dipartimenti siano fortemente popolati da nani intellettuali semianalfabeti di stampo marxista. La loro ideologia promuove il potere del governo e della sua parassitaria e improduttiva classe dirigente, che controlla in maniera sempre più pervasiva la vita dei ceti sociali produttivi. Non è un caso che la visione del mondo di Marx si basasse sull'assunto che lo Stato prendesse il controllo sia della creazione di denaro che della gestione del credito, con un'avanguardia rivoluzionaria incaricata di prendere tutte le decisioni economiche e sociali per conto dei propri cittadini. Di fatto, la funzione stessa delle banche centrali esprime l'essenza del pensiero comunista e socialista. Non a caso, nel manifesto del Partito Comunista di Marx ed Engels, l'istituzione della banca centrale rientra nei 10 pilastri principali del programma.
Denaro fiat e fonti energetiche.
Una delle conseguenze più rilevanti della fine del gold standard, all'inizio degli anni 70, fu l'aumento senza precedenti del prezzo del petrolio. Esso portò al primo significativo aumento dei costi energetici, dopo secoli di costante declino che avevano contribuito a migliorare enormemente gli standard di vita. Nel 1977 venne istituito negli Stati Uniti il Dipartimento dell'Energia, dopodiché la pianificazione centrale del mercato energetico procedette per mezzo secolo alla ricerca di una vaga forma di energia alternativa. Una missione che nel tempo si è rivelata molto costosa ed estremamente rovinosa. I governi hanno deciso di ignorare secoli di progressi tecnologici e ingegneristici nello sfruttamento dell'enorme potenza energetica degli idrocarburi e di costruire il mondo moderno ricorrendo a forme di energia premoderna, da quella solare a quella eolica a quella dei biocarburanti. A causa della loro bassa potenza, intermittenza, inaffidabilità e ingombro massiccio, che comportano nel fornire energia, queste fonti erano predominanti solo in società primitive che vivevano sull'orlo della sopravvivenza e in balia della natura. Contro ogni logica e ragione, le fonti energetiche della povertà preindustriale sono state designate dal governo Fiat per essere quelle del futuro industriale. In tutto il mondo, laddove è stato imposto l'uso delle fasulle fonti alternative al posto degli idrocarburi, si sta assistendo a un costante aumento dei prezzi energetici. In Germania l'incremento è stato del 51% tra il 2006 e il 2018 e del 100% tra il 2000 e il 2020. In California, stato leader negli USA per l'imposizione di fonti alternative Fiat, del 39% tra il 2011 e il 2020, nel Regno Unito, del 27% nel decennio fino al 2020. Malgrado i suoi continui fallimenti, negli ultimi decenni l'industria delle fonti alternative ha ritrovato vigore grazie all'isteria per un presunto catastrofico riscaldamento globale, la cui unica via di salvezza sembrerebbe dipendere dalla promozione delle fonti rinnovabili. Si potrebbe discutere su come si sarebbe evoluta la climatologia senza finanziamenti Fiat in un libero mercato della ricerca. Tuttavia, dovrebbe essere abbastanza chiaro come in una società fondata su moneta sana, dove ognuno risponde delle proprie azioni, misure come quelle che vengono continuamente suggerite dagli isterici della CO2 non sarebbero minimamente prese in considerazione. Con una costante accumulazione di capitale, guidata da calcoli razionali effettuati sulla base di una moneta sana, i prezzi dell'energia sarebbero probabilmente una frazione di quelli odierni. In breve, in quanto a progresso e prosperità umana, il denaro Fiat ha causato danni incalcolabili per innumerevoli generazioni a venire.
Perché Bitcoin può aggiustare il sistema?
La macroeconomia moderna condivide con quella dei Soviet la fede nell'abilità dei sommi sacerdoti, con dottorato di ricerca, di divinare e ottimizzare il funzionamento dell'economia attraverso modelli, metriche e analisi statistiche. Tuttavia, l'epilogo più plausibile per le economie sclerotiche, controllate e gestite dai governi, è un lento declino verso l'irrilevanza, analogamente a quanto accadde all'economia sovietica. In questo tipo di scenario, l'economia basata su Bitcoin crescerebbe e con essa la ricchezza dei suoi utenti. Allo stesso tempo, le economie incentrate sull'intervento governativo si ridurrebbero in termini di dimensioni e di ricchezza relativa. La diffusa emigrazione della classe produttiva della società, infatti, punisce sempre le economie pianificate dall'alto. L'economia Fiat continuerà a fornire carriere lucrative e stipendi allettanti denominati in valuta Fiat, ma sempre meno beni di qualità, scarsi e desiderabili. In questo mondo distopico, Bitcoin è il mercato nero in grado di offrire un bene monetario migliore di quello emesso dal governo. L'emissione di valute digitali offerte dalle banche centrali accelererà ancor di più questo processo. Si sente spesso parlare delle valute digitali Fiat come alternative a Bitcoin, ma la loro natura è profondamente diversa. Le due tecnologie sono superficialmente simili, in quanto entrambe digitali, ma fondamentalmente hanno caratteristiche del tutto opposte. Bitcoin fa del sistema dei pagamenti un meccanismo automatico, che non può essere controllato da intermediari, mentre le valute digitali Fiat rendono ogni transazione soggetta all'approvazione della banca centrale. Quando la politica monetaria inflazionistica farà deprezzare le valute digitali, il contrasto con l'apprezzamento di Bitcoin diventerà sempre più netto e chiaro a tutti. La crescita delle valute digitali puramente Fiat renderà meno probabile un passaggio ordinato a una moneta più forte e sana. Al contrario, è più probabile che essa si concluderà in una separazione economica tra due sistemi monetari ostili, il Bitcoin standard e il Fiat standard. L'economia Fiat sarà completamente regolamentata e sorvegliata, costantemente soggetta a pressioni inflazionistiche e finanzierà governi sempre più violenti e totalitari, che controlleranno minuziosamente le decisioni di acquisto dei loro servi. L'economia Bitcoin sarà invece un libero mercato basato su una moneta sana e onesta, che consentirà ai suoi membri sovrani di risparmiare, commerciare e pianificare liberamente il futuro.
Citazioni rilevanti. La diversa nascita del Fiat standard e del Bitcoin standard.
L'appello del 1915, potrebbe considerarsi alla stregua dell'email che annunciò la nascita di Bitcoin. Tuttavia, a differenza di Satoshi Nakamoto, il governo di Sua Maestà non mise a disposizione alcun software o white paper, né alcun tipo di specifiche tecniche che spiegassero come rendere pratico e funzionante il nuovo sistema monetario. A differenza del tono preciso, impersonale e spassionato di Satoshi, il governo di Sua Maestà fece leva sul principio di autorità, sulla manipolazione emotiva dei propri sudditi e sul loro senso patriottico. Laddove Satoshi ha reso operativa la rete Bitcoin entro pochi mesi dal suo annuncio iniziale, ci sono volute due guerre mondiali, decine di conferenze monetarie, molteplici crisi finanziarie e tre generazioni di governi, banchieri ed economisti per riuscire invece a portare il fiat standard a regime pienamente operativo nel 1971.
Nel sistema fiat il debito diventa moneta.
Il funzionamento del sistema fiat è diventato nel tempo sempre più sofisticato e contorto. Oggi possiamo affermare che la caratteristica fondamentale del sistema fiat sia quella di trattare le promesse di pagamento, governative o emesse da una istituzione monetaria autorizzata, come fossero moneta. Nella rete Bitcoin, per effettuare i pagamenti possono essere utilizzate solo le monete esistenti. In maniera analoga, in un'economia basata sull'oro, possono essere usate solo le monete o i lingotti d'oro già prodotti. Nel fiat standard il credito consente invece di anticipare al presente valuta che verrà generata solo in futuro. Accendendo un prestito, infatti, la banca genera dal nulla una quantità di valuta fiat che va ad aggiungersi a quella in essere prima dell'operazione. In altre parole, la rete fiat crea denaro ogni qualvolta un'entità autorizzata dal governo concede un prestito in valuta fiat locale.
L'industria della miseria.
La Banca Mondiale, finanziata anch'essa dalla Fed, è stata il principale motore della pianificazione economica dei paesi del Terzo Mondo, a partire dagli anni 50. Il suo scopo principale è quello di emettere prestiti ai paesi arretrati e aiutarli nella pianificazione del loro sviluppo. Gli studi sull'economia dello sviluppo condotti negli ultimi 70 anni possono essere meglio intesi come un elaborato materiale di marketing per realizzare prestiti. Quando la pianificazione della Banca Mondiale inevitabilmente fallisce e i debiti non possono essere ripagati, arriva il Fondo Monetario Internazionale a finire il lavoro, saccheggiando le risorse e prendendo il controllo delle istituzioni politiche. Per chiunque abbia trovato occupazione in questa industria della miseria, la relazione simbiotica tra queste due organizzazioni parassitarie garantisce molto lavoro, reddito, viaggi, il tutto a spese delle popolazioni dei paesi poveri.
Punti da ricordare.
Il 6 agosto 1915, la Banca d'Inghilterra annunciò la sospensione della convertibilità in oro e lo stesso fecero gli altri stati. Questo annuncio segnò l'inizio dell'allontanamento dal sistema monetario globale del gold standard. Anche se l'avevano giustificata come misura temporanea per far fronte all'emergenza bellica, i governi non mantennero la promessa di ripristinare lo standard aureo alla fine della Prima Guerra Mondiale, con l'eccezione degli Stati Uniti nel 1922. Le politiche monetarie espansionistiche della nuova banca centrale americana, la Federal Reserve, provocarono però una bolla finanziaria che esplose nell'ottobre del 1929 con il crollo del mercato azionario. Per fronteggiare la crisi, il presidente Roosevelt nel 1933 confiscò l'oro agli americani, uscendo nuovamente dal gold standard. I suoi interventi nell'economia ebbero effetti disastrosi, prolungando la Grande Depressione di una dozzina d'anni. Con la conferenza di Bretton Woods del 1944 si instaurò il gold exchange standard, nel quale solo il dollaro era convertibile in oro su richiesta delle altre banche centrali. Nell'agosto del 1971, non riuscendo a far fronte alle richieste di conversione dei dollari in oro provenienti dalle banche centrali europee, il presidente Nixon chiuse definitivamente la finestra dell'oro, dando inizio al fiat standard a livello internazionale. La valuta fiat, a differenza dell'oro, può essere creata dal nulla dalle autorità statali e ha una natura inevitabilmente inflazionistica. Contrariamente a quanto sostengono gli economisti keynesiani, la deflazione è un fenomeno positivo. L'introduzione del denaro fiat ha accorciato l'orientamento temporale delle persone, favorendo l'indebitamento e il consumo immediato al posto del risparmio. Nel sistema fiat gli individui sono costretti a investire il loro denaro se non vogliono perdere ricchezza. Malgrado questi suoi grossi difetti, il fiat standard si è imposto sul gold standard grazie alla sua migliore commerciabilità nello spazio. La valuta fiat, dando ai governi poteri di spesa virtualmente illimitati, ha corrotto e distorto molti settori della società come l'edilizia, l'alimentazione, la famiglia, l'istruzione e la scienza. Con il denaro fiat i governi hanno potuto sussidiare le costose e inefficienti fonti energetiche rinnovabili, come il solare, l'eolico e i biocarburanti. Bitcoin potrebbe aggiustare il sistema perché unisce la perfetta commerciabilità nello spazio, grazie alla sua natura digitale, ad una eccezionale commerciabilità nel tempo, non essendo inflazionabile.
L'autore.
Se Ferdinand Mose è un economista di scuola austriaca conosciuto in tutto il mondo, è autore de Il Bitcoin Standard 2018, uno dei libri più venduti su Bitcoin tradotto in 25 lingue, del Fiat Standard 2021 e del più recente Principles of Economics 2023, il primo libro accademico mai pubblicato sul Bitcoin.
Nota bibliografica.
Se Ferdinand Mose, Il Fiat Standard, La schiavitù del debito come alternativa alla civilizzazione umana, Usemlab Massa 2023, traduzione dall'inglese di Francesco Carbone.